È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte da Luca Parena, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Torniamo nel formato abituale fino alle ore 16, dopo tre settimane invece extra large dedicate insieme all'amico Matteo Villacci alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Vi ricordo rapidamente i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Vi ricordo anche che potete riascoltare in podcast le puntate di Highlights sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. È una puntata particolare quella di oggi di Highlights, perché vi farò ascoltare un'intervista, una conversazione per cui devo fare un ringraziamento particolare, un grazie enorme a Flavio Zocchi per avermi aiutato a preparare questo dialogo con un ospite speciale, una figura importante del racconto sportivo in Italia ormai da tempo. Tutti gli appassionati e tutte le appassionate, in particolare di basket, ma non solo, lo riconosceranno appena lo ascolteranno tra poco. E adesso allora lascio spazio a questa intervista. E con grande piacere che saluto Federico Buffa. Buon pomeriggio, Federico.
Buon pomeriggio a voi.
Federico Buffa è giornalista, telecronista, narratore di sport. Ha iniziato da qualche settimana il tour 2026 di Otto Infinito, vita e morte di un Mamba, racconto teatrale dedicato al campione di basket Kobe Bryant. Otto Infinito, diamo qualche informazione, ha come regista Maria Elisabetta Marelli, direzione musicale di Alessandro Nidi. Federico Buffa sarà in scena stasera, 28 febbraio, sul palco del Teatro Clerici di Brescia. Lunedì 2 marzo sarà al Teatro Arcimboldi di Milano, ha girato e girerà le principali città di basket in Italia, città in cui peraltro in alcuni casi Kobe Bryant ha vissuto e giocato da piccolo ed è tornato da adulto. Federico Buffa.
Impeccabile, impeccabile. Arcimboldi fa due date e, essendo una radio, diciamo, di ispirazione lombarda, ci sono anche Cremona, Vigevano e Varese.
Perfetto, grazie per questa aggiunta, Federico. Io partirei chiedendoti perché hai scelto di tornare a teatro e perché il teatro ti è sembrato un buon modo di raccontare un campione enorme, un uomo complesso come Kobe Bryant.
Perché per motivi misteriosi dal 2015 le performance teatrali sono diventate la mia occupazione principale, senza che ci sia una spiegazione, perché in teatro poi comunicare 100 volte rispetto a quello che comunichi televisivamente, nel senso che hai il pubblico con te, e in più in teatro puoi dare un supporto musicale molto forte alla storia, cosa che televisivamente è un pochino più complicato da fare. E perché? Non lo so, devo dire la verità, io non mi sono ripreso per circa un bell'anno e mezzo dalla sua morte. Non avevo niente da dire, sinceramente, tranne una cosa che mi aveva colpito tantissimo, ovvero sia che lui fosse morto come Gaetano Scirea anni prima, ovvero sia non muore sull'impatto, muore intendendo che morirà carbonizzato tra qualche secondo, ma a differenza di Gaetano, di fianco a sé alla sua adorata figlia Gianna. Mi colpì ancora di più l'idea che sua moglie, madre di Gianna, disse meglio così, perché nessuno dei due avrebbe potuto sopravvivere alla morte dell'altro. Diciamo che ci sono degli elementi per dire va bene, direi che può bastare. Non due anni assolutamente, ripetendo sempre soltanto questa cosa, non ho nient'altro da aggiungere. La notizia la ricevo mentre sono negli Stati Uniti con 8 ore di differenza d'orario e non so, proprio paralizzante. poi per qualche motivo sento o vedo un film, un altro film, dove il regista ha un problema piuttosto grosso, deve trattare di un argomento difficilissimo, cioè il riconoscimento delle ossa delle fosse comuni di Srebrenica, che adesso si può fare col DNA per dare un nome alle ossa. Direi che è difficile fare un film del genere, soprattutto come toccare le sensibilità altrui in maniera accettabile. E lui si affida alla musica, a dei suoni corti, evocativi, e io ho pensato, uscendo dal cinema, allora però se si potesse fare una roba del genere, anche una storia un po' complessa da accettare, si può provare a narrare. Nel pezzo teatrale, metateatrale, io non lo nomino mai morto, mai. Non parlo dell'incidente, non mi interessa questa parte qua. Mi interessa parlare dello sviluppo psicofisico, mentale di quest'uomo sorprendente, che ha nel tratto della sua vicenda proprio tutti gli elementi della tragedia greca, compreso il finale.
Tu hai notato un cambiamento, sì, per forza di cose, forse, nel racconto di un campione che era già iper raccontato quando era in vita.
Certo.
Chiaramente il 26 gennaio 2020 ha cambiato tutto anche nel modo di rappresentare, no? Kobe Bryant.
Bisognerebbe in realtà partire da questa domanda, secondo me. Tutto quello che viene dopo è legato alla domanda che hai fatto, che ha già una risposta. La percezione di lui cambia radicalmente per via dell'evento terminale. Non si può narrare una storia se non si parte da lì, perché è stato scrutinato in tutti i modi possibili in vita, ed è stato un personaggio complicato, un uomo complicato, un campione complicato, ma a questo punto la componente mistica prevale.
Raccontiamo chi era da atleta, che è stato il pezzo, sì, per cui tanti di noi lo hanno conosciuto, anche solo semplicemente vedendolo in TV. Fin da giovanissimo ha dichiarato di ispirarsi a un certo Michael Jordan, cioè
sì, certo,
il campione.
Dovete pensare che lui cresce nell'Italia degli anni Ottanta, mm-hmm, dove si vede una partita alla settimana dell'NBA, mirabilmente commentata da Dan Peterson, ma una. Il suo nonno materno invece da Filadelfia gli manda i VHS a pacchi, cioè lui vede molte più partite di quanti gli italiani vedessero, ne vede 4 o 5 a settimana, e ha una passione sfegatata per Magic Johnson e i Lakers, ma ha già compreso che tra tempi brevi Michael si prenderà il mondo. Lui entra così presto nell'NBA perché vuole giocarci contro, non fa in tempo a giocare con Magic, ma fa in tempo a giocare con Michael, e il rapporto tra i due è veramente sorprendente, nel senso che Michael lo designa in parte erede. Quando lo commemorerà tanti anni dopo dirà che con la morte di Kobe è morta anche una parte di lui, che è una frase forte detta da un uomo come Jordan, e palesemente Kobe modella il suo gioco attorno a Michael, e si evita di darsi il numero 23, che non va bene, gioca col numero con cui giocava Reggio Calabria, bambino, il numero 8, e nella mia visione, quando lui moltiplica per 3 un numero che è già infinito, se lo orizzontalizzate, genera 24, che è 24 ore che ha a disposizione per pensare al basket, 24 secondi per segnare in una partita, 24 e 23 di Michael più 1. Cioè c'è tutta una simbologia numerica attorno a quest'uomo così complesso, ma anche eventualmente affascinante, che si può parlarne per tanto.
Questo misticismo per certi versi sì, c'era già allora, appunto. Ma a te che impressione fa, ripensandoci, che quello che era un ragazzo all'epoca abbia cercato un confronto con insomma chiunque rischierebbe di fare brutta figura?
Guarda,
no?
Sì, certo, questa domanda la dovresti fare alle sue sorelle, perché sull'argomento le sue sorelle Shaya e Sharia, che sono più grandi di lui, io parlo al presente ovviamente, non uso mai il passato, ci direbbero che guardate che forse nostro fratello non l'avete capito bene. Nostro fratello ha 3 anni, col papà che gioca professionista a San Diego, quelli che adesso sono i Los Angeles Clippers, si allenava sulla mano sinistra, vedeva papà che la usava e lui aveva un suo pallone e giocava con quella. A 5 a pranzo ha annunciato che gli diventava una stella dell'NBA più forte di suo padre, che non è stata una stella dell'NBA, è stato un giocatore. Cioè una determinazione feroce, un'idea di predestinazione assoluta. Quindi ogni volta che parliamo di lui dobbiamo prendere un modello particolarissimo, e ovviamente crescendo, vedendo il migliore di tutti i tempi, ha cercato di imitarlo il più possibile, ma c'è una distanza strana, nel senso che lui modella non soltanto il gioco ma anche l'atteggiamento su Jordan. Ma Jordan è un ragazzo che è segregato da piccolo nell'America degli Stati Uniti del Sud. Kobe cresce come se fosse ogni giorno il suo compleanno, non ha nessun motivo per essere così arrabbiato con il mondo come invece era Jordan, ma ha intuito che quell'atteggiamento di desiderio di annientare gli avversari aiuta a emergere in maniera abnorme.
Ecco, questo aspetto mi interessa in particolare, Federico Buffa, perché appunto di Kobe Bryant si sa questo suo approccio: primo ad arrivare in palestra, ultimo ad andare via, lacrime e sangue, spirito di sacrificio per raggiungere i propri obiettivi. Oggi questo tipo di atteggiamento è messo molto in discussione, cioè il tema della salute mentale, il tema di preservare questo aspetto nel tentativo condiviso di vincere, di raggiungere i propri obiettivi, è cambiato, credo, rispetto a qualche anno fa. Secondo te che cosa resta però...
Aiutami a capire, spiegamelo meglio questo concetto che hai espresso, perché l'ho capito solo in parte, cioè...
Nel senso che mi sembra che...
...ritenuto eccessivo?
Ad esempio, mi viene in mente quando Giannis Antetokounmpo qualche tempo fa, dopo un'eliminazione nei playoff, aveva detto: no, ma alla fine vince una squadra, non è per forza un fallimento quello di non arrivare al proprio obiettivo.
È troppo facile così, per Bryant e Jordan queste cose non si possono neanche pensare. Non solo dire, cioè esiste solo vincere.
Però resta comunque un esempio, no? Questo atteggiamento che pure oggi magari non viene più considerato, tra virgolette, salutare, ecco.
No, ma prova a dirlo a Jannik Sinner questa cosa qua, ti mangia Jannik Sinner. Cioè l'ossessivo compulsivo, che evidentemente Jannis non è, conosce un verbo solo, vincere. E ogni cosa che fa è finalizzata a vincere. Jannik finalizza ogni secondo della sua vita a vincere, se no non puoi stare lì al vertice di uno sport con quel tipo di competizione. Evidentemente Giannis ha un senso diciamo greco di compassione, di sofferenza diversa, ma i professionisti che fanno la differenza, e Giannis pur essendo iperdotato non la fa abbastanza, sono quelli che hanno l'ossessione compulsiva. Persino il principe della racchetta, che sembrava ci soffiasse sulla palla, Roger Federer, un tennista divino, fidatevi, è un ossessivo compulsivo come gli altri, se no non vince così.
Secondo te, ad esempio, dalle ultime Olimpiadi di Milano Cortina, gli esempi che sono venuti fuori di atleti e atlete, guarda, come li avrebbe prese Bryant?
Ma no, ma tutta la vita, cioè Bryant è dentro Federica Brignone e dentro Arianna Fontana. Arianna Fontana che si prende i commenti dei suoi compagni di cordata, dicendo: ma noi veramente non la vediamo mai, quindi, come dire, lei è fortissima ma non condivide niente. Ecco, queste cose le potevi sentir dire dai giocatori dell'NBA, i suoi compagni di squadra, su Kobe. Kobe vive il suo mondo, gioca, pretende tanto dagli altri e ti dimostra che lui si prepara in una maniera diversa. Tu non vinci le medaglie di Arianna Fontana se non lavori tutti i giorni della tua vita.
Siamo qui con Federico Buffa, a cui chiedo, come intermezzo di questa nostra chiacchierata, di condividere con noi un brano, magari in qualche modo legato anche alla figura di Kobe Bryant. Che cosa ci fai ascoltare, Federico?
Io, se potessi, calcolando la passione che aveva per lui, e sono morti giovani entrambi, ma si sono conosciuti a un match di Mike Tyson a Vegas, direi Live and Die in LA o California Love, perché erano i suoi pezzi preferiti.
Ci ascoltiamo Live and Die in LA, allora.
Try to fatten our pockets, us niggas hustle for the cash, so it's hard to knock. Everybody got their own thing coming, so chasing worldwide through the hard times, worrying faces. Shed tears as we bury niggas close to heart. What was a friend, now a ghost in the dark. Cold part about it, nigga got smoked by a fiend, trying to floss on him, blind to a broken man's dream. A hard lesson, court cases keep him guessing. Plea bargain ain't an option now, so I'm stressing. Cost me more to be free than a life in the pen, making money off a cuss word. words writing again. Learn how to think ahead, so I fight with my pen. Late night down, sunset, like in the sin. What's the worst they can do to a nigga? Got me lost in hell to live and die in LA on bail. My angels say
Tupac Shakur, To Live and Die in LA. Torniamo con Federico Buffa per parlare dello spettacolo teatrale Otto Infinito, Vita e Morte di un Mamba, dedicato al campione di basket Kobe Bryant. Federico, non ti ho ancora chiesto nulla dei tuoi incroci con Kobe.
L'ho visto in finale 4 volte consecutive, perché ho visto anche la finale di Detroit, 3 consecutive più 2 intermezzi. E quindi vederlo voleva dire, calcolando l'accesso che i giornalisti accreditati hanno ai giocatori, potergli parlare. Però diciamo che sei un giovane giornalista italiano, ammesso che si possa chiamarmi giornalista, e quindi diciamo così prendi un ruolo secondario, hai poche possibilità. L'ho conosciuto tramite Alessandro Del Piero, che è proprio un diehard di Kobe Bryant, quando aveva smesso, ed era molto molto più mansueto rispetto a quando giocava. Aveva un atteggiamento molto più rilassato, era un uomo di famiglia, ovviamente adorava le sue figlie, in particolare la seconda, Gianna, la quale era una basketara, e un suo amico che era suo compagno di scuola a Reggio Emilia mi ha detto, perché ha mantenuto i contatti, che nel suo intimo Kobe aspirava a una carriera politica pensando anche di diventare presidente.
Non pensava mai in piccolo.
Mai, esatto, questa è la chiave di lettura, non riesce a pensare in piccolo. I giorni di Kobe non hanno mai paura.
Senti, io ti racconto molto semplicemente questa cosa, cioè anche per me che l'ho visto ovviamente soltanto in televisione, mai avvicinato di persona come credo quasi tutti, sentivo però, non so se per il fatto che appunto parlasse italiano, che comunque è una cosa piuttosto rara per un campione del basket statunitense, però lui aveva questa capacità di farsi sentire vicino anche da chi era distante anni luce da lui. Tu che hai comunque avuto modo di incontrarlo, mi aiuti a trovare delle parole per spiegare questo altro suo talento?
Beh, però questo ha a che fare col fatto che abbia vissuto una vita atipica, ovvero sia è cresciuto in Italia, ha passato dai suoi 6 ai 14 anni la maggior parte dell'annata in Italia, il che gli genera una sorta di problema, nel senso che ha il grande vantaggio di essere cresciuto in una società più aperta, nel senso che viene a contatto con più cose rispetto a quelle che verrebbe con cui verrebbe a contatto negli Stati Uniti. Per esempio vive in un mondo pieno d'arte, perché se tu vivi in Emilia, in Toscana, nel Lazio, in Calabria, lui vede cose che a casa sua non potrebbe vedere. In più si intrattiene in un modo diverso, però quando torna a casa è privo di un'identità afroamericana, e questo è un grande problema per un afroamericano, perché lui sente gli amici parlare in slang ma non capisce una parola, e sorride e pensa: io devo portarle in campo perché sono nato per primeggiare. Già qui hai una divaricazione del soggetto. Quindi il tipo di sensibilità che cresce in lui non è la sensibilità del ragazzo nero che cresce in situazione disagiata. Lui cresce benestante, fu lontano dagli Stati Uniti, e quindi non può essere uguale a un ragazzo cresciuto invece, non so, Allen Iverson, senza conoscere il padre, vivendo in un ambiente molto malsano, spesso a contatto con il crimine. Questo qua invece è asettico da questo punto di vista, e questo incide tanto, compresa questa universalità che gli viene facile.
Eh sì, sì, hai fatto tutti esempi di campioni che possiamo anche ammirare, ma che appunto hanno avuto percorsi che per molti di noi fortunati, diciamo, non sono nemmeno immaginabili. C'è una tua telecronaca, hai ricordato adesso delle finali NBA dei Los Angeles Lakers di Kobe Bryant, a cui sei più affezionato, anche più di una.
Sì, gara 4, Indianapolis, il suo primo titolo, partita non bella di più, siamo 2-1 per i Lakers nella serie, e si gioca in un posto eccezionale per il basket, cioè Indianapolis. Sì. E cosa succede? Che all'inizio del supplementare Sciacco mette il sesto fallo. Io mi ricordo perfettamente il pubblico della Consico Fieldhouse abbracciarsi, come dire, 2-2. Questa serie è tutta un'altra partita, tutto un altro modo di intendere questa difficoltà, e lui passa davanti alla sua panchina e chiaramente gli dice: adesso ci penso io, e gioca 3 minuti da vacillare, Lunari. Cioè la prima cosa che fa, il primo pallone che tocca, bang, tripla. E tu vedi la gente che dice, beh, forse non è così finita, e poi fa due cose di altissimo livello, divide gli uomini dai ragazzi su quel campo lì e vince lui la partita. Alla fine i Lakers vincono la serie 4-2 e oggettivamente lui non ha ancora 21 anni e fa capire, io potrei avere già una squadra impostata su di me. Cosa che è un po' difficile a 21 anni, invece ha un compagno fortissimo ma anche molto ingombrante, ma lui fa capire, io voglio essere il numero uno della mia squadra, cosa che non gli verrà fino a quando Shaq non va a giocare a Miami, ovviamente sospinto da lui, con cui non può più gestire la situazione di due portaerei con un ego sovradimensionato.
Siamo quasi in chiusura, Federico Buffa. Tu hai già portato comunque questo racconto teatrale in tante città. Che emozioni ti ha dato e che emozioni stai riprovando adesso, allora, che è riniziato il tour di quest'anno?
È l'ennesima bella domanda, perché bisognerebbe appunto partire dopo che hai fatto la prima, che era quella fondamentale, la seconda è questa. E cioè non è uno spettacolo teatrale, non lo è, non lo può essere. È una sorta di messa cantata, nel senso che il pubblico conosce perfettamente la storia, come me o anche meglio di me, solo che ha voglia di farcela, sentirsela raccontare, perché palesemente si viene per questo, non è che devono imparare cose, è che vuoi condividere questa storia qua.
E grazie allora per aver condiviso anche con noi in questa chiacchierata qualcosa di Otto Infinito, questo racconto teatrale dedicato a Kobe Bryant. Ricordo il 28 febbraio al Teatro Clerici di Brescia, lunedì 2 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano, poi tutte le altre date lombarde e non solo si possono trovare tranquillamente. Federico, hai un tuo personale rito scaramantico a teatro o no?
No. Okay. Oddio, non è vero. Cioè, è sempre un po' complicato. Io ti direi no, ma se io mi concentrassi qualcosa si trova. Sì.
Grazie davvero, Federico Buffa, e buona fortuna allora, grazie per il tuo lavoro.
Ciao.
Finisce qui questa puntata di Highlights. Rinnovo il grazie a Flavio Zocchi.